Bene compagni, io comincerei questa relazione dicendo innanzitutto qual è lo scopo della relazione stessa, cioè che cosa ci proponiamo di fare. Cioè noi non ci proponiamo di fare una storia dell'imperialismo italiano dal punto di vista delle classi oppresse, cioè facendo la storia delle classi oppresse, come l'imperialismo ha sfruttato le classi oppresse in questo paese, in pratica in questi 150 anni. Noi ci proponiamo dal punto di vista rivoluzionario di capire come il nemico che è in casa nostra, questo nemico italiano, si è sviluppato dall'unità fino ai giorni nostri. Questa prima relazione, come sapete, arriva dall'unità d'Italia alla crisi di fine secolo, perché è la prima di quattro relazioni che ci proponiamo di fare. E questo periodo è un periodo molto importante, come altrettanto è sconosciuto. Voglio dire, per sommi capi, penso un giovane, vedo qui una platea di giovani, per sommi capi penso un giovane quando si parla di Mussolini, no? Sa più o meno il periodo, sa più o meno anche qualche vicenda di questo spaccato di storia dell'imperialismo italiano. Non so quanti sanno, diciamo per sommi capi, chi era Crispi, chi era De Pretis, quando si parla di Rubattino, quando si parla della prima guerra d'Africa, quando si parla della guerra al cosiddetto brigantaggio nel sud Italia, quanti sanno con diciamo una certa esattezza di cosa stiamo parlando? Eppure parleremo di quest'oggi. Perché, come diceva Pino nell'introduzione, noi vogliamo conoscere il nostro nemico. Per poter combattere un nemico bisogna conoscerlo, in qualsiasi disciplina. E per eccellenza nel campo della politica. Dunque, partiremo da, senza farla, ecco, tenete presente che il testo originario è almeno un terzo superiore a quello che vi esporrò. L'ho tagliato volutamente per non appesantire ulteriormente una relazione che, lo dico subito, è abbastanza pesante. Ho cercato di tagliare dati, cifre, eccetera, per non appesantirla ancora. Però, compagni, dovete scusare, ma come diceva anche lui nell'introduzione, o stiamo sempre sulla superficie e però non afferriamo un po' a volte i contenuti veri, oppure facciamo anche un piccolo sforzo di attenzione se a un certo punto... Ditemelo tranquillamente, io pensavo di fare anche una piccola pausa, a metà ci rilassiamo, fumiamo una sigaretta, cioè voglio dire, ci liberiamo un po' il cervello, però l'economia della relazione è questa. Bene, la nascita dello Stato italiano, come avviene? Ma avviene, detta in estrema sintesi, attraverso una mediazione male riuscita delle classi proprietarie di quella che sarà il Regno d'Italia. No, voi sapete che c'era la monarchia, che questa unione avviene attraverso l'azione della monarchia sabauda, che in pratica rappresenta per l'Italia quello che la Prussia rappresenterà per la Germania di lì a poco. Cioè un regno che ha una forza militare, anche se neppur lontanamente paragonabile a quella prussiana ovviamente, però che ha una forza militare, ha una burocrazia, ha una classe dirigente liberal-conservatrice, ma con delle idee anche, se vogliamo, in un certo qual modo anche agrario-industriali, no? Di un certo tipo, ha queste componenti che nessun altro Stato in Italia ha. e quindi è quella che può, come dire, prendere in mano, guidare questo processo di unificazione ed esprimere, questo però penso che lo sappiate tutti, tutti lo sanno, almeno spero, uno statista del calibro del conte Camillo Benso di Cavour, no? Che è stato il primo, diciamo, capo del neo-stato italiano appena sorto, ma deceduto quasi subito, no? Che ha lasciato i suoi eredi nella cosiddetta destra, no? La cosiddetta destra, che in pratica dal 61 governa il neonato Stato italiano fino al 76, per poi essere succeduta dalla cosiddetta sinistra. Premetto subito una cosa: quando io parlo di destra e sinistra, questi termini politici di allora non hanno nulla a che vedere con quello che poi si è comunemente inteso, no? Di destra e sinistra, nei decenni a seguire. È una destra e una sinistra che non ha nulla a che vedere appunto con quello, con i canoni ai quali poi siamo stati abituati noi. Poi vedremo meglio anche quali sono le differenze. Comunque, cosa possiamo dire? Che sgombrare subito il campo a un equivoco che dal punto di vista storiografico è oggi ancora presente, e cioè che l'Italia fosse un paese in qualche maniera semifeudale, quindi con un poco di capitalismo ma con tutta, diciamo, il resto della penisola in mano a forze, se non proprio feudali, semifeudali. Ecco, direi che questo non è esatto. Noi non siamo d'accordo con questa versione, anche perché è una versione che non tiene conto di quello che poi vedremo, delle forze borghesi, della dinamica delle forze borghesi che non solo portano a questa unità d'Italia, ma poi la conducono in avanti. Direi che è interessante su questa questione l'osservazione che il fondatore del Partito Comunista d'Italia, non italiano, il partito col PCD del 21, Amadeo Bordiga, faceva in questo senso, dicendo che appunto non è vero che l'Italia non fosse un paese borghese compiuto, diceva Bordiga, lo è dal punto di vista capitalistico un paese compiuto, casomai il problema italiano è un problema di quantità di forze produttive della borghesia e non però di qualità. Direi che è un'osservazione pregnante, dopo magari ci torniamo riprendendo un altro esponente poco conosciuto, no? O per meglio dire molto conosciuto per certi versi di questo partito, ma molto poco per l'aspetto che dirò. Benissimo, questa premessa mi sento di farla proprio perché ancora oggi purtroppo sono in voga queste cose di un'Italia del nord industrialista o comunque legata al mercato, mentre il centro-sud sarebbe ancora, no, inserito in un contesto non pienamente capitalistico, contrario del profitto, contrario. Non è assolutamente vero ed è bene sgombrare questo campo, altrimenti poi possiamo, come si dice, prendere lucciole per lanterne dal punto di vista proprio delle dinamiche sociali e quindi delle forze sociali che ci interessa mettere in evidenza. Bene, ma detto questo, facciamo qualche breve appunto sulla situazione socio-economica dell'Italia post-unitaria, cioè qual è la situazione di questa Italia appena unificata. Ma potremmo suddividerla, per sommi capi, in tre blocchi. Al nord, escluso il Triveneto per le sue tormentate vicende di annessione, abbiamo concentrato nel triangolo Piemonte, Liguria, Lombardia il cuore della borghesia industriale e del latifondo capitalistico. Latifondo capitalistico che prevale anche in Emilia. Il modello industriale sponsorizzato direttamente da Cavour, seppur debole e assai distante come redditività dalla superpotenza inglese, che era un po' il modello di questi, di questi liberali conservatori, no? L'Inghilterra, seppur distante, è imperniato sul tessile. La visione delle correnti liberal moderate che guidano i primi anni del neonato Stato italiano considera l'industria il terminale naturale della naturale vocazione italiana per l'agricoltura. Cioè, in pratica, è una visione che vuole inserire questa naturale, come così la chiamano, tendenza italiana a produrre in agricoltura nel settore industriale tessile ed esportare, no? Il prodotto. Un'agricoltura di qualità in grado di sopperire al gap tecnologico con i potenti concorrenti esteri, tutta proiettata appunto verso l'esportazione. Non a caso la destra classica, che ha questa derivazione piemontese e che ha tra i suoi padri fondatori uomini politici e proprietari del nord, la destra classica, è liberista in economia. È presente anche un certo livello di osmosi tra prima industrializzazione e banche, seppur il localismo non faciliti grosse concentrazioni finanziarie in grado di dare il necessario impulso allo sviluppo capitalistico. Genova e Milano, però, da questo punto di vista, rappresentano dei magneti finanziari, oltre che industriali, già predisposti a svolgere il ruolo che vedremo. Al centro spicca la Toscana, dentro il processo di unificazione nazionale. Non solo questa regione ha dato un solido contributo a partire dal 1848 alle guerre del Risorgimento, non solo il Granducato si è contraddistinto per un'ampia liberalità interna ed un'efficiente amministrazione, ma qui risiede un sistema produttivo agricolo mercantile mezzadrile che è garanzia di stabilità sociale. Pur dentro i limiti evidenti di monoculture poco espansive, la vite, l'ulivo, cioè, e con non molti margini di miglioramento in termini di produttività agricola, i possidenti toscani pesano politicamente anche per i forti vincoli che hanno con la borghesia commerciale cittadina e con il sistema finanziario. L'industria è poco diffusa, ma sono in funzione centri minerari di primaria importanza per l'epoca che stiamo trattando, e per un paese assai bisognoso di materie prime come l'Italia. Questi centri che raccolgono attorno ad essi lavoratori nei luoghi limitrofi, parlo della Miata, delle Apuane, di Portoferraio, esprimono una concentrazione proletaria che segnerà, tra l'altro, pagine significative nelle lotte operaie. Nel sud, anche richiamandosi a quanto accennato sopra, domina un sistema produttivo che è improprio e fuorviante definire semifeudale. Anche il sud è borghese, se per sistema borghese si intende, in primo luogo, la separazione del produttore dal mezzo di produzione e il ricavo di un plusvalore da una simile operazione. Che poi tale risultato derivi, cioè il plusvalore, derivi da operazioni di speculazione o di rendita, nonché di profitto commerciale, piuttosto che di profitto industriale, nulla toglie alla natura capitalistica di questo processo. O barone, così chiamato, o barone, in fondo è un borghese inurbato che lascia nell'incuria il terreno semplicemente per guadagnarci di più con la rendita che col profitto industriale. Visto che nel meridione, a parte qualche isola, il problema del profitto industriale non si pone. È stato proprio l'industrialista Marx, nelle teorie del plusvalore, a spiegarci la differenza anche storica tra profitto e plusvalore, allargando così il campo dell'indagine di tutta la classe borghese nelle sue diramazioni e mutazioni, non solo verso l'industriale. Nelle teorie del plusvalore Marx spiega bene che la borghesia non è solo l'industriale, è come viene distribuito questo plusvalore. Quindi dire che il sud è feudale perché non c'è l'industria, a parte qualche isola, scusate, dal punto di vista marxista è una cazzata, perché Marx non esprime in questo senso il concetto di produzione di plusvalore. I latifondisti del sud e la piccola borghesia urbana, unici sostenitori dell'unità, attenzione, anche al sud c'è i sostenitori dell'unità, il cuore è al nord, il Piemonte è al nord, ma non è che al sud. I latifondisti e la piccola borghesia urbana, unici sostenitori dell'unità contro il proletariato e i contadini poveri, sono portatori di un protezionismo che permetta loro di difendersi dalla concorrenza, ad esempio sul grano, e di accumulare energie per proiettarsi verso l'esterno. Non a caso le correnti di sinistra, vedete la destra, l'origine piemontese, le correnti di sinistra più protezioniste avranno nel sud un bacino propulsore di politici, Crispi è siciliano su tutti, no? Che saranno poi capofila dell'espansionismo colonialista dell'Italia, anche se, come vedremo, non è esatta l'equazione colonialismo sud, eh? Non è esatta questa equazione, lo vedremo. La mediazione di tutte queste pulsioni borghesi che vi ho sommariamente descritto avviene nel governo centrale, che passerà da Torino a Firenze per poi approdare a Roma definitivamente. Siamo nel 1870. La Francia ha subito la batosta di Sedan. L'ombrello protettore, la Francia, l'ombrello protettore del papato, ha altri guai cui pensare. I bersaglieri italiani irrompono un po' in Roma da Porta Pia e Roma è finalmente capitale. Ma questi stessi bersaglieri, insieme ad altri reparti dell'esercito italiano, hanno dovuto negli anni precedenti riconquistare a cannonate tutto il sud Italia in preda al brigantaggio. E parliamo di quella che definiamo la riconquista sconosciuta dell'Italia. Dal 1860-61 al 1866 si combatte nel sud Italia quella che lo storico Angelo Del Boca definisce una guerra imprevista, insidiosa, infinita e spietata. Un altro storico, Mario Sneghi, parla di una guerra senza regole e senza onore. Nel periodo delle lotte operaie studentesche degli anni 70 andava molto in voga un libro di Renzo Del Carria intitolato Proletari senza rivoluzione. Pino se lo ricorda. Bene, questo Renzo Del Carria in questo libro aveva addirittura intitolato un capitolo su questa vicenda nel seguente modo: guerra contadina per bande nel meridione continentale. A sottolineare la natura classista e rivoluzionaria dell'evento, pur riconducendo in esso tutti i limiti del classico movimento contadino privo della salda direzione operaia. Erano tempi quelli, quando è nato questo libro, quando è sorto questo libro, in cui imperversava l'ideologia maoista della lotta operaia contadina come espressione suprema della lotta anticapitalista, e quindi non si andava troppo per il sottile, no? E quindi questo Del Carria pompa un po' troppo questo movimento dal punto di vista politico, lo fa apparire come un movimento, no, sovversivo, per, no, ante litteram, che in realtà, compagni, calma, cioè non si può certamente definire un movimento rivoluzionario, no, almeno dal punto di vista di come lo intendono i comunisti. Però insomma qualcosa di grosso stava succedendo. Cosa stava succedendo? Beh, innanzitutto al sud cominciava da subito dopo l'unificazione d'Italia a emergere una forte delusione per il cosiddetto garibaldinismo, che non aveva portato libertà ai cafoni. Cioè non aveva la libertà, cos'era? La terra. Poche basi, no? Sapete tutta la storia di Bronte, no? Nino Bixio, che in Sicilia, no? I cafoni che conosce veniva da terra, li fucila, eh? Ma non aveva portato la libertà. Questo nuovo re di Sardegna imponeva nuove tasse e la coscrizione obbligatoria, che era di qualche anno. Andare in militare voleva dire, poi variavano, però mi sembra lasciare la propria terra per 4-5 anni, eh? Altro che la naia, avevi voglia di fare, mi ricordo, si facevano le tacchette, no? Avevi voglia di fare la stecca. Il ricompattamento del Borbone e del Papa, spodestati da Garibaldi e poi dalla, dai processi che dicevo, unici soggetti in grado di dare ai contadini un'ideologia di lotta e dei quadri militari, avevano rimesso un po' tutto in movimento al sud. È vero che i vari Crocco e Ninconanco, i capi banda più noti, avranno in pugno la direzione della lotta armata dal 1861 in poi, ma tale direzione rimarrà puramente sul piano militare, senza mai mettere in discussione lo scopo politico del movimento, che in fondo è la cacciata dei piemontesi e il ritorno dei legittimi regnanti, appunto il Borbone e il Papa, no? Nelle figure di Francesco II e di Pio IX. Il Borbone e il Papa fanno leva sul malcontento di larghe masse contadine, le quali soprattutto nella prima fase della rivolta si scagliano sì contro i latifondisti diventati liberali, no? Quella figura che dicevo prima, no? La borghesia del sud favorevole all'unità d'Italia, si scagliano contro di loro, ma il fenomeno, rimarrendo locale e non producendo alcuna direzione politica, viene facilmente e subitamente risucchiato prima ancora che represso. Comunque sia, il neonato Stato italiano invia al sud circa la metà dell'intera sua forza militare, 116.000 soldati e ben 7.000 carabinieri sui 16.400 effettivi dell'arma. Tenete presente le cifre. I briganti, cosiddetti, possono attingere energie da più di 10.000 soldati dell'esercito borbonico datisi alla macchia dopo la sconfitta contro Garibaldi. Allora vanno aggiunti migliaia di braccianti che rifiutano la leva obbligatoria e gli inasprimenti fiscali. Sempre Mario Sneghi fa un'altra osservazione in merito. Dice: ma fu quella al brigantaggio anche una guerra di tipo coloniale, che anticipò per le inaudite violenze e il disprezzo degli avversari quelle poi combattute in Africa. Da parte della classe dirigente del neonato Stato italiano vi è la convinzione che nel sud operassero solo dei delinquenti comuni. Questo spiega l'ordine di reprimere immediatamente e duramente ogni atto di ostilità verso le truppe d'occupazione. Questo spiega l'ostentazione del nemico e dei cadaveri, così come avverrà nelle future colonie italiane quando si dovrà dare l'esempio. L'epicentro delle sommosse è la Basilicata, che dà il via nella primavera estate del 1860. A Matera i contadini rivendicano l'uso dei territori demaniali usurpati dai signori. Nel settembre il movimento è represso, ma subitamente si estende nella Vellinese ed in seguito a Bari. Le code di tali rivolte, che ancora mantengono un seguito popolare, si hanno nell'ottobre, con le insurrezioni di Teramo, Ascoli e L'Aquila. Con gli inizi del 1861, lo stesso Del Caria considera terminata la prima rivolta agraria. Essa riprende brevemente nella primavera del 61, soprattutto nel Melfese, dove ci sarebbero, sempre secondo Del Caria, circa 2.000 contadini armati. Nuova repressione e caccia al capobanda Crocco, il quale, sconfitto in campo aperto nel dicembre del 61, ripiega nella guerriglia per altri 4 anni. Si contano 393 bande di una certa consistenza, per complessivi 80.000 gregari, che investono oltre 1.400 paesi del sud Italia. Ripeto, tenete presente le cifre. Il generale Enrico Cialdini, conquistatore di Gaeta, riunisce nelle proprie mani poteri militari e civili, praticamente allo stato di guerra, anche se il barone Ricasoli, capo del governo che è succeduto a Cavour, lancia appelli al rispetto della legalità. L'esercito italiano attua il terrore sistematico sulle popolazioni, incendia villaggi, compie esecuzioni senza processo. Un esempio per tutti: temendo che i contadini forniscano di vivere gli insorti, un generale italiano ne fa fucilare alcuni sorpresi con del cibo, suscitando persino reazioni diplomatiche dalla Francia. Un episodio fra i tanti, la strage del 14 agosto del 61 contro Ponte Landolfo e Casalduni, Benevento, compiuta dai bersaglieri. Paesi messi a sacco, alcune centinaia di abitanti uccisi e bruciati vivi, nessuno viene processato per quelle stragi. Questo clima da pogrom ha l'effetto di scatenare una reazione delle bande a sua volta brutale. Non si fanno prigionieri, si scannano e massacrano i cadaveri dei soldati italiani per terrorizzare le truppe di occupazione. Le stime delle perdite e degli insorti al 31 dicembre 1865 parlano di 5.212 fucilati o uccisi in combattimento, 5.044 arrestati, 3.597 arresi alle autorità, per un totale di 13.629 vittime di questa campagna. Il tutto va aumentato di circa un terzo perché fino al 1870 la questione del brigantaggio resta praticamente aperta. Le perdite tra i soldati italiani sono sottaciute e anche rimosse per non dare troppa pubblicità a questa sporca prima guerra coloniale del nuovo Stato. Si parla vagamente di alcune migliaia di morti. Nel 64 si conteranno però 47.510 ricoverati per febbri tra i militari italiani, con più di 1.000 vittime. Va peggio ai militari dell'ex esercito borbonico e si contano circa 20.000 perdite. Di queste, la metà sbandati viene deportata al nord su carri bestiame. Parte di loro verrà smistata nel forte di San Maurizio Canavese, Torino, nel Castello Sforzesco di Milano e nel forte di Fenestrelle, sempre in provincia di Torino, che si tramuterà in un campo di punizione. Da esso usciranno molti cadaveri per denutrizione e stenti che verranno gettati per motivi igienici nella calce viva. C'è ancora oggi a Forte Fenestrelle una targa che ricorda questo evento. I reparti dell'esercito italiano che sfilano il 2 giugno ai fori imperiali per dimostrare il loro valore militare nei labari di guerra hanno appuntato molte medaglie d'oro e d'argento al merito grazie a questa campagna del Sud, per l'esattezza 4 medaglie d'oro, 2.375 d'argento più 5.012 menzioni onorevoli. Questo nessuno lo ricorda quando ovviamente avviene questa parata, no? Delle forze armate. Dunque lo Stato italiano debutta in gloria con annessioni forzate, plebisciti farsa, campi di concentramento, stati d'assedio, tribunali militari, fucilazioni sommarie. Detto questo, ritorniamo al discorso che facevamo prima, quando parlavo della suddivisione regionale dei blocchi della borghesia italiana, per capire meglio le dinamiche che stanno maturando nell'Italia appena post-unitaria, per capire quindi da quali processi sociali emergerà poi il fenomeno del colonialismo imperialista. Altrimenti ancora una volta rischiamo di ritenere che le guerre d'Africa siano state frutto di qualche mente perversa, di qualche politico particolarmente guerrafondaio o cose di questo genere. Dopo direi facciamo una piccola pausa, trattato questo argomento. Valerio Castronovo sottolinea giustamente come l'unificazione italiana possa considerarsi più una saldatura che una fusione. Un altro autore di tutt'altra provenienza, che accennavo prima, ritornando al discorso del presunto feudalesimo del Sud Italia, Ignazio Silone, il cui vero nome era Secondino Tranquilli, conosciuto come scrittore, come no, letterato, chiunque conosce, però quasi nessuno lo conosce come propagandista del PCD. Scrive nel 28 un bel libro dove lui cerca di sistematizzare alcuni aspetti della storia d'Italia per le origini del fascismo, il fascismo origine e sviluppo intitolato, dove lui cerca di capire come si arriva al fascismo tornando alle origini della formazione dello Stato italiano. Bene, Silone dice che in mancanza di una rivoluzione agraria durante il Risorgimento non si possa parlare di nessuna vera rivoluzione in Italia. In pratica sostiene che in Italia c'è stata una conquista, una unificazione militare, politica, della borghesia italiana che ho prima sommariamente descritto, senza però nessuna rivoluzione sociale borghese vera e propria, in mancanza di una rivoluzione agraria. Egli, soffermandosi sulle specificità delle classi dominanti italiane, mette bene l'accento sul fatto che esse vivessero su un esoso sistema fiscale e doganale, fino ad impedire quella larga accumulazione atta a far decollare un vigoroso capitalismo. È un po' il discorso che accennavo prima quando parlavo di Bordiga, no? Quando parla anche lì del presunto feudalesimo dell'Italia del Sud, parla di quantità mancata, di accumulazione capitalistica, ma non di qualità. Lo riprende, anche se lui ritiene, a differenza di Bordiga, che ci siano degli elementi semifeudali ancora rimasti nell'ambiente del Sud Italia. Comunque, continua in questa opera Silone, da un lato parla di un'imprenditorialità nordista che scarica i suoi debiti nel resto del paese appena dopo l'unità. Tutti i debiti che lo Stato piemontese aveva contratto per compiere le guerre del Risorgimento, appena fatto l'unità d'Italia, vengono scaricati su tutto il paese. Quindi una borghesia nordista che fa questa operazione. Ricordavo Pino qualcosa, poi sono polemiche che... Dall'altro lato denuncia questo autore una collusione al sud tra antica aristocrazia feudale ed il nuovo ceto di ladri di terre, o potremmo dire della nuova borghesia arricchita, nella maniera che vi dicevo prima, che ricorre, tra l'altro, dice, al sostegno della malavita armata, ovviamente. Ciò nonostante, dice, i latifondisti del Mezzogiorno, non risiedendo nei propri possedimenti agricoli, investivano i profitti ricavati dall'agricoltura nelle grandi città, ossia nell'industria e nelle banche. In pratica, dice Silone, le riforme di Carlo III, il regnante spagnolo di Napoli, e successivamente le leggi emanate dai francesi, la rivoluzione napoletana di fine Settecento, no? Avevano sottratto il potere politico ai baroni e al clero. Tuttavia l'applicazione di queste leggi, con cui si aboliva la proprietà feudale al sud, si rivelò molto carente. Tanto che ancora oggi, siamo alla fine degli anni venti, in questa regione si trovano tracce di un'economia di tipo feudale, sebbene ormai non si possa più parlare di proprietà feudale nel vero senso del termine. E dice perché? Le leggi antifeudali obbligarono i comuni a parcellizzare e ripartire i fondi, se non che le amministrazioni comunali, che nella maggior parte dei casi erano guidate da funzionari legati ai signori feudali, restituivano a questi ultimi la loro terra a prezzi stracciati, oppure la vendevano nelle stesse condizioni ai latifondisti. Costoro vivevano prevalentemente nelle grandi città, i capitalisti, no? I borghesi, no? Seppur redditieri, e affidavano i loro possedimenti ad amministratori, il cui compito principale consisteva nello spremere da lavoratori agricoli il maggior profitto possibile. Questi ladri di terre, come dicevo, furono i veri beneficiari dei vantaggi che derivarono dall'abolizione dei privilegi feudali nell'Italia meridionale, e perciò gli unici sostenitori delle nuove idee provenienti dalla Francia, gli unici patrioti del sud, tra virgolette. Questa situazione finì appunto per spingere il popolo del sud a ribellarsi nella maniera che abbiamo visto poi con il brigantaggio, dandosi una patina ideologica che aveva a disposizione, che era quella religiosa. La Vandea, no? Clericale contro l'evoluzione napoletana, la Vandea clericale che si mette alla testa politicamente dell'insurrezione del brigantaggio di cui ho appena parlato. Quindi è più questa mancata riforma agraria, no? Che ostruisce l'ampliamento delle basi sociali dello Stato italiano e che aumenta gli squilibri tra nord e sud, no? Impedendo che i rappresentanti della proprietà fondiaria a indirizzo liberista del centro-nord, nella fase dei governi di destra, possano esprimere un'adeguata sintesi politica. Quindi in pratica questi primi governi della destra classica, di cui vi ho parlato, insomma, provenienti da Cavour, no? Proprio perché non hanno un aggancio diretto politico con questi fenomeni fuori controllo del sud, non sono in grado di esprimere una rappresentanza politica in grado di toccare adeguatamente le esigenze di questa nuova borghesia sudista. E questo sarà uno dei motivi che poi porterà a un certo punto, legato anche a un ciclo economico che muterà, no? a dover cambiare regime governativo, passare ai governi di sinistra. Il capitalismo che ne scaturisce da questo contesto è allora un capitalismo asfittico, carente di materie prime, di fonti energetiche, indebolito strutturalmente da una scarsa disponibilità di capitali per l'industria e i servizi. Tutto ciò spingerà fortemente da subito a un intervento, attenzione, pesante dello Stato. Un intervento pesante dello Stato nell'economia e alla necessità di rivolgersi alla finanza estera per la ricapitalizzazione interna. Questo è molto importante perché lo ritroveremo via via, no? Anche oggi nella nostra esposizione. Ma anche qui, per dire, faccio un inciso, che quando anche oggi si parla di statalismo piuttosto che privati, eccetera, ma no? E allora chi è statalista e comunista? Ma dico, ma sono delle aberrazioni totali. Se si considera che il capitalismo, e lo vedremo, italiano prende piede, decolla in questo periodo immediatamente successivo proprio con l'intervento pesante dello Stato in economia. Non dovrà certo aspettare, no, la sinistra, quella a cui siamo abituati noi, no, per affermarsi questa linea. Anche se ovviamente l'epoca è completamente diversa, ma questo lo vedrete da soli. Anche se occorre subito dire un'altra cosa, questo processo di intervento dello Stato nell'economia non va assolutizzato. L'imprenditoria privata non è affatto comprimaria. Un Alessandro Rossi, industriale tessile di Schio, provincia di Vicenza, oppure la dinastia dei Crespi, che sono dei cotonieri con stabilimenti a Capriate ed Alda e Vigevano, non sono ininfluenti nelle vicende politiche della loro classe. Diciamo piuttosto che questa imprenditoria privata, in un primo momento almeno, non può prescindere da fare sponda sull'imprenditoria legata a doppio filo alle commesse pubbliche. Quello italiano appena dopo l'unità è allora certamente un capitalismo debole, fortemente squilibrato, con enormi difficoltà ad esprimere sintesi politiche adeguate al sorgere dell'Europa, dei grandi stati coloniali, ma non si può definire un capitalismo bloccato o, peggio ancora, abortito, come invece anche qui una certa storiografia, anche una certa, certe correnti economiche hanno poi sostenuto. È importante richiamare questi aspetti perché solo partendo dal riconoscimento dell'avvenuto predominio della classe borghese nel processo di unificazione nazionale è possibile in seguito non avere fraintendimenti sul fatto che il colonialismo italiano e l'imperialismo siano espressioni della maturazione del capitalismo e non sottoprodotti di esso o semplici avventure di questo o quel politico. Se la scuola liberista di Francesco Ferrara, cui si era ispirato Cavour, aveva questa visione, no, di un'industria tessile italiana legata a una produzione di base agricola, no, proiettata verso questo settore, che grazie alla continua ascesa dei prezzi agricoli poteva dire la sua nel concerto delle potenze europee da parte del neonato Stato italiano, la situazione cambia con la grande depressione del 73, del 1873, che durerà circa 25 anni, quindi sarà una lunga depressione. Questa situazione cambia perché si passerà, grazie a questa depressione dovuta al calo vertiginoso dei prezzi del grano americano che spiazzerà, no, i prodotti agricoli europei, da questa grande depressione si produrrà una forte spinta al protezionismo dentro ogni singolo Stato nazionale e quindi anche in Italia, il quale però per l'Italia, vista dialetticamente, da una parte questo protezionismo è vero che chiude i mercati perché aumenta i dazi per l'importazione, quindi li blocca in un certo modo, però permette un'accumulazione molto forte interna, una concentrazione industriale, no, delle industrie di base fatte attraverso l'intervento dello Stato che richiamavo prima, e come conseguenza creerà quelli che saranno poi i prodromi del colonialismo, cioè della necessità di portare verso l'esterno queste industrie di base, la siderurgia, soprattutto, no, la cantieristica, per far sì che possano affermarsi, che possano prendere piede per fare da volano a tutto lo sviluppo industriale italiano. E sarà un protezionismo che farà dopo un po' ricredere anche gli stessi proprietari terrieri liberisti della destra storica, che lancerà il protagonismo dei produttori di navi e di cannoni, che esalterà finalmente le fino allora frustrate aspirazioni come quelle della Società di Navigazione Generale, dei genovesi Rubattino per intenderci. Questo blocco borghese, uscito dalle ceneri dei governi di destra, fornirà gli strumenti per fronteggiare, partecipandovi, la gara imperialista che si era ormai aperta tra le potenze, cioè la gara poi per la conquista delle colonie, che vedremo anche dal punto di vista politico dopo la pausa, perché non bisogna mai dimenticare, no, l'aspetto politico, che ovviamente avrà un peso determinante poi anche nelle scelte dell'imperialismo colonialista italiano. Non è una derivazione diretta economia politica coloniale, altrimenti non si capisce perché l'Africa e perché quella parte di Africa. Se la destra si era occupata prevalentemente nel suo quindicennio di governo di consolidare l'unità della questione romana, dei bilanci pubblici, del mantenimento dell'appoggio francese, degli ammiccamenti prussiani in funzione anti-austriaca, se la destra si era occupata di queste, dopo la metà degli anni 70, al blocco nordista, agrario, commerciale, liberista, si sostituisce un altro blocco che possiamo denominare militare industriale o siderurgico cantieristico. Esso, appoggiandosi sul variegato mondo politico della sinistra, che la sinistra, a differenza della destra, ha una rappresentazione trasversale del paese, più debole a nord, però voglio dire, a differenza della destra, attraverso un po' politicamente un po' tutto il paese, appoggiandoci a questo, sposta il baricentro del potere verso il sud, ottenendo così il risultato di dare certamente un respiro nazionale unitario alla borghesia italiana, che fino allora non aveva avuto, anche a prezzo di contrasti tra frazioni sempre meno gestibili, d'altro canto. quello che pesa oltre il ciclo, di cui vi ho brevemente accennato, è anche un fatto politico che avviene in Europa molto importante, che ho accennato anche quello prima, e cioè la sconfitta francese e l'ascesa tedesca dopo la guerra del 1870, dopo Sedan. Sedan è uno spartiacque per l'Europa perché in pratica segna l'irruzione violenta, potente di questo nuovo Stato tedesco che si riunifica attraverso l'azione della Prussia e che quindi comincia a picchiare il suo pugno di ferro sul continente. Questo è un altro fatto oltre il ciclo che dobbiamo tenere lì presente. Ora, dopo questo evento, i capitali francesi, la finanza francese, soprattutto dopo le tariffe doganali antifrancesi, ritornano in patria, i Rothschild, i Perrier, in quanto essenzialmente legati ai settori agricoli e manifatturieri, ma vengono prontamente rimpiazzati in Italia dai capitali tedeschi, che forniranno il sostegno, tramite ad esempio la Banca Commerciale di Milano, al consolidamento e al decollo dell'industria pesante. Gli industriali che ora guardano a sinistra puntano su tariffe doganali protezionistiche per meglio garantire capitalizzazione ed autofinanziamento. Ed anche in questo caso sarebbe errato ritenere che ciò racchiuda una rivincita pura e semplice del Sud, se si considera ad esempio che il già citato laniere veneto Alessandro Rossi è ben dentro questa linea di capitali tedeschi. Ciò che veramente si modifica nei rapporti interni al capitalismo italiano per effetto della Grande Depressione è la raggiunta osmosi tra capitale finanziario e Stato, cosa che di per sé modifica gli equilibri precedenti e ricolloca i privati dentro il nuovo corso protezionistico che condurrà inevitabilmente alle guerre coloniali. E sarà la sinistra, composta per lo più da personale politico con un passato barricadiero e rivoluzionario, a farsi diretta promotrice delle avventure coloniali in Africa, come vedremo. Quella sinistra che è giunta al governo nel 1876 col Pavese de Pretis, toglie di mezzo tasse impopolari per sostituirle con altre dello stesso segno e per fare del trasformismo la bussola della corruzione. Ricordate questo termine, trasformismo, si usa ancora oggi, è stato fondato allora, no? Cosa vuol dire? Questo termine è entrato ormai nel DNA della politica italiana, vuol dire far leva sugli interessi di questa o quella frazione borghese, di questa o quella corrente politica, di questo o quell'uomo politico per fargli cambiare sponda, aggregandolo al carro del vincitore, sotto le mentite spoglie di chissà quale maturazione ideale, la quale, non essendosi di norma mai prodotta, rende il soggetto subitamente pronto all'occorrenza a fare il salto della quaglia, no? E ritornare nuovamente magari da dove era venuto. Comunque inizia con i governi di sinistra. La situazione cambia di segno, mi avvio alla conclusione della prima parte perché mi rendo conto, prima io anche che parlo e poi a voi che ascoltate, la situazione cambia di segno con la Grande Depressione e con l'abolizione del corso forzoso della lira, cioè in pratica il fatto che la lira non poteva essere più tramutata in oro, no? Quando questo cessa, no, si ha una svalutazione che fa crescere l'importazione di capitali, i quali da una parte cozzano, è vero, contro i dazi doganali imposti dai proprietari terrieri, ma fanno anche da volano, complice lo Stato, alla formazione della grande industria, nel senso letterale del termine. Si aprirà parallelamente una corsa alle speculazioni e alla spesa pubblica che produrranno un cronico deficit di bilancio, anche allora corsi e ricorsi. Il grande deficit di bilancio comincia con questi governi della sinistra che, a differenza della destra, attentissime ai bilanci dello Stato, alle spese, alla parità, no? Di bilancio, dirà vabbè, no, serve per dare il via alle industrie, lo vedremo meglio poi nella prossima relazione, no? E allora indebitiamoci pure se l'indebitamento permette alle industrie nazionali di affermarsi. Col titolo del debito pubblico, e del prelievo fiscale si aprono dei varchi per la canalizzazione dei capitali dall'originale settore agricolo ai restanti settori dell'economia. Lo Stato contribuiva alla rottura del vecchio equilibrio e all'abbandono dei rapporti liberisti con l'Europa industriale. Dice Bonelli, il capitalismo italiano si presenta subito e precocemente come capitalismo di Stato. E su questo l'abbiamo già visto prima, possiamo sicuramente concordare. Uno Stato, quello italiano, che spinge sull'afflusso di capitale estero, offrendo le nuove occasioni di affari in opere pubbliche, che protegge anche interessi industriali precostituiti, i dazi alle importazioni o emergenti, la siderurgia di base, che introduce privilegi per la cantieristica e che concede anticipazioni di capitale per l'avvio di nuove produzioni. Addio Cavour, si avvicina l'era Crispi. Quindi questo nuovo schieramento trasversale della borghesia rappresentato dalla sinistra, che attira anche la cordata tosco-siciliana di Nicotera, pur dentro una situazione di un mercato interno ristretto, un limitato volume di commesse estere, ma che comunque porta a quello che Marx chiama lo sviluppo della prima sezione del capitale, la produzione e mezzi di produzione, in una situazione però, attenzione, e arrivo veramente a concludere la prima parte, di corsa delle maggiori potenze alle conquiste coloniali. Cioè l'Italia non ha tempo di maturare un capitalismo forte, radicato, autoctono, no? Di accumulare energie, di diventare qualcosa di importante nell'ambito delle potenze europee, perché deve subito misurarsi con la realtà che spinge tutti alla corsa coloniale. E quindi lei o accelera oppure, arrivederci ai suonatori, rimane irreparabilmente indietro. Dunque, senza incubazione alcuna, senza poter lievitare dalle viscere profonde della società borghese, il colonialismo imperialista italiano esordisce in fretta e furia, marchiandosi subito come arraffone di bassa lega, in ultima analisi straccione. Poi non sarà solo questo aspetto che definirà l'imperialismo italiano come imperialismo straccione, lo vedremo, però intanto dire straccione perché arraffone lo possiamo subito dire, e cioè un imperialismo che cerca di prendere dove accattare da tutte le parti in qualsiasi modo, con un barcamenarsi continuo tra interessi vari, alleanze varie, finché questo compattamento della borghesia verso le imprese coloniali africane avrà una logica, avrà un resoconto, no? Diciamo l'imperialismo colonialista si muoverà in questa direzione con l'appoggio più o meno delle varie componenti di questa neonata borghesia italiana. Quando i costi saranno maggiori dei benefici, allora ci sarà una rottura importante e si arriverà a quella che viene definita la crisi di fine secolo. Ma questo lo vedremo dopo la pausa.